Allora, senti, noi ti chiamiamo perché l'abbiamo già accennato un po' da questi microfoni la scorsa settimana. È il 2021, è ottobre, ma gli sgomberi non si fermano in quella della capitale berlinese, perché dopo domani, se non sbaglio, avverrà lo sgombero di una parte della Wagenplatz del COPI, che è uno storico Ausprojekt berlinese. E quindi nulla, ti volevamo chiedere com'è la situazione. Sappiamo che ovviamente questo sgombero avverrà in pompa magna, quindi ci saranno zone rosse. E quant'altro, se ci vuoi raccontare quello che sta avvenendo e quali soprattutto saranno le iniziative di lotta e di resistenza, e che aria si respira in quel di Berlino.
Allora, intanto voglio dire che abbiamo appena passato, diciamo, l'anno dallo sgombero del Liebig 34, quindi siamo anche noi, già stavamo facendo iniziative rispetto a quello. Infatti sabato scorso c'è stata una manifestazione anche abbastanza caricata dalla polizia. Già abbiamo a che fare con un altro sgombero grosso, che è questo del COPI. Allora, per chi non ha ascoltato le puntate precedenti, il COPI sta a Kreuzberg, confine con MIT, dall'altra parte dello Spree, quindi nella ex, diciamo che loro sono nella ex zona est, che però è a confine con la ex zona ovest, proprio vicino al muro. Quindi fu occupato anche questo negli anni 90, inizio anni 90. E, il COPI di per sé è, diciamo, conosciuto in tutta Europa, e ha una storia abbastanza importante, anche a livello, soprattutto a livello, diciamo, di musica underground. Ha visto passare una quantità di gruppi, soprattutto punk, la scena punk mondiale. E ha subito, e ha anche una parte diciamo abitativa, con la casa, ecco, un edificio in cui ci sono non solo le case, le abitazioni, ma ci sono anche sale concerti, sport, diciamo, palestre, arrampicata, serigrafia, ciclofficina, info shop, eccetera eccetera. E poi c'è tutta la parte del Wagenplatz, che sono queste cose tipiche tedesche, che sono terreni su cui compagno e compagne vivono in furgoni, in camion o in vagoni su ruote, che vengono, insomma, che sono state riadattate a viverci. In questo caso lo sgombero riguarda questa parte qui, intera, non una parte, proprio tutta intera, che adesso non so quanto a livello di grandezza sia, però ci abitano, abitavano, non abiteranno più probabilmente, fra le 30 e le 40 persone, mi sembra.
Scusa, viene subito da chiederti perché questa parte e non l'intero COPI, cioè perché sono due proprietà diverse?
La proprietà è la stessa, ovviamente sempre queste scatole cinesi, che, però insomma si sa qual è la proprietà, e però alla proprietà interessa in questo momento solo la parte del Wagenplatz, perché hanno iniziato a fare lavori in vari lotti intorno, che evidentemente fanno parte sempre della stessa proprietà, e quindi a loro interessa in realtà, cioè, quello che faranno su questo Wagenplatz. In questo momento, che ho capito io, perché poi si capisce o non si capisce, sarà il passaggio al cantiere che c'è già dietro. Dietro c'era tutta una zona abbandonata da molto, e già hanno iniziato a buttato giù tutto, una zona anche abbastanza grossa. Questa del Wagenplatz rispetto a quella zona lì è veramente un angoletto, diciamo, senza considerare che già dall'altra parte della strada, sullo Spree, c'è anche tutta un'altra zona interessata da altri lavori, che però non so se sono la stessa proprietà, però ecco, diciamo, è una zona, quella intorno al COPI, che in questi anni ha conosciuto un processo di costruzione direi è gentrificazione altissimo. Prima quella zona era un po' anche abbandonata a se stessa, diciamo, e ora hanno messo insieme negli ultimi 10 anni, come nel resto della città, una politica, la chiamano loro, di riqualificazione, che però poi riqualificazione significa appartamenti lussuosi, uffici di Google Ad piuttosto che super mega palazzo di un sindacato confederato tedesco, insomma questo tipo di riqualificazione, ecco, quindi insomma di questo stiamo parlando.
Sì, una gentrificazione in pompa magna proprio, nel senso, esatto, che per chi conoscesse un po' Berlino, il Coppi è proprio una zona, cioè sembra che il Coppi sia l'ultimo baluardo abbastanza così davvero, cioè, diversificato rispetto a tutto ciò che sta attorno, perché è abbastanza imponente quello che sta avvenendo appunto in quell'area.
Esatto. E vabbè, comunque arrivando oggi, diciamo che le minacce di sgombero dell'edificio e del Wagenplatz ci sono state a più riprese in questi anni. Io ricordo anche molti anni fa ci fu tutta una campagna internazionale per salvare il Coppi, l'edificio intendo, no? In questo caso parliamo quindi solo del Wagenplatz, però questo non significa che non è in pericolo anche la casa, no? Pericolo imminente, ma anche non imminente, perché noi ci aspettiamo che nel giro di qualche anno a loro arrivi anche lo sgombero. Quindi qua stiamo parlando di un processo che poi continuerà, insomma, questo è quello che noi immaginiamo. Ora, arrivando a questi giorni, dopo tutta una serie di processi, rinvii, eccetera, eccetera, è arrivata questa famosa lettera di sgombero qualche settimana fa, che annunciava lo sgombero al 15. Di solito le lettere di sgombero arrivano, che ne so, boh, 3 settimane prima, 4 settimane prima, ecco, in sostanza. Quindi lo sgombero sarà il 15 alle 10 di mattina, e è già stata definita il tempo e la zona interessati dalla zona rossa, da quella che loro chiamano zona rossa, che sarà di fronte a, diciamo, con un divieto di parcheggio di fronte a tutta la strada di fronte al Coppi, Coppelica Strasse, la strada a fianco e anche una stradina che va più in su, che sostanzialmente non serve a una ceppa ai fini dello sgombero, però è interessante per la polizia perché loro si piazzano sempre lì, perché è una stradina logisticamente interessante per loro a livello militare. E poi c'è tutta un'aggiunta in più intorno a questa zona dove sarà appunto il divieto di parcheggio, che anche quella io non si capisce bene nella mappa, sinceramente, poi dovremmo anche capire, perché è uscita ieri questa mappa integrale, però probabilmente che loro chiuderanno a livello pedonale, diciamo, per chi non è residente, durante tutti i giorni di zona rossa. La zona rossa ormai è una manovra fissa,
grande, che viene... classico.
Sì, non lo fanno sempre ormai, cioè hanno squadra che vince non si cambia, la usano sempre, hanno visto che funziona, che è effettiva, e tanto, ma la popolazione non dice niente, perché questi sono scemi, danno il documento, non viene frega niente, nessuno insomma protesta rispetto a questo, se non gli occupanti, e quindi vanno avanti per la loro strada, e probabilmente anche incostituzionale, ma non interessa a nessuno, quindi si fa.
E senti, quindi le iniziative di resistenza, sia interne, diciamo, alla Wagenplatz, che esterne, quali sono e quali saranno?
Allora, interne io non le posso dire, per evidenti ragioni sia di natura legale che di natura politica, quindi comunque i ragazzi ci sarà qualcuno che resterà dentro, però io non posso esprimermi su questo. Quello che posso dire è che sì, noi ci aspettiamo che la polizia utilizzi anche la casa per entrare nel Wagenplatz, o che cerchi addirittura di entrare nella casa, e quindi insomma ci siamo organizzati sia nel Wagenplatz che nella casa. Premetto che sono mesi che il Wagenplatz si prepara a questo sgombero, quindi comunque l'organizzazione interna loro c'è, poi magari ne parleremo a posteriori, no, di questa parte qui. Rispetto alle iniziative esterne, allora la zona rossa comincerà domani alle 3 del pomeriggio, con però un divieto di parcheggio dall'1, quindi noi ci aspettiamo che già all'1 comincino a smaronare chiunque provi a stare di fronte al curbing. E andranno avanti, questa zona rossa andrà avanti fino alla mezzanotte, la sera quindi del 15, perché loro si aspettano di metterci un po' a sgomberare il posto, poi ovviamente sgombero intendo le persone, perché poi a voglia togliere tutta quella roba che c'è dentro al Wagenplatz ci metteranno mesi, probabilmente farebbero prima a bruciare tutto, perché poi parliamo di un luogo che fa anche loro se lo rivendono. Sì, no, io penso che questa fosse stata un'interruzione dovuta al fatto che stavo parlando dei ratti del Kirby. Evidentemente la censura tedesca si è messa di mezzo.
Mai visti, non ci sono.
Non ci sono, di quali ratti parliamo, non esisto. Vabbè, comunque insomma, giusto per riassumere, quello che è organizzato è... Allora, intanto c'è stata una chiamata ad azioni centralizzate e decentralizzate, ciò significa che diciamo poi diamo anche spazio alla fantasia individuale e collettiva di fare un po' quello che gli pare intorno alla zona rossa e anche nel resto della città, se piace. Però le chiamate ufficiali sono sicuramente domani mattina. Ci sarà, verrà chiamato un infopoint al Betanien, che è uno spazio occupato negli anni 70, quella, insomma, nella zona, nella parte di Kreuzberg però, e da lì quindi le persone poi si cambieranno informazioni e si deciderà come muoversi, ecco. E poi altra questione ufficiale sarà il giorno X, come lo li chiamiamo ormai qui, i giorni degli sgomberi, sempre chiamando all'infopoint del Betanien dalle 5 di mattina alle 5 del pomeriggio. E se anche qui non vengono date indicazioni ufficiali, ma ci si incontrerà per appunto scambiarci informazioni, perché il punto è anche capire la situazione sia della quantità di polizia che c'è all'intorno, quindi la capacità di movimento, e immaginare che cosa fare era un po' difficile prima di capire loro come si sono organizzati, e quindi non c'è stata una chiamata ufficiale a azioni ben precise. Poi probabilmente nasceranno presidi eccetera eccetera, ma in Germania, diciamo a Berlino da un anno e in Germania in generale, i presidi e le manifestazioni spontanee sono permessi, e quindi ci si immagina che più o meno succederà questo fra domani e dopodomani. E una cosa invece che è già stata registrata, comunque la stanno registrando in questi giorni, sarà la manifestazione della sera del 15 alle 8, e in quel caso lì l'Interstizionale, che è il coordinamento degli spazi sociali di Berlino, ha già chiamato una manifestazione a Kreuzberg, che speriamo sia numerosa e che finirà diciamo poi dalle parti del corpo.
Ok, questa. Molto bene. Quindi insomma, ci si aspettano giorni sicuramente impegnativi nei dintorni del COPI e non solo. Io vorrei chiederti, diciamo, al di là poi di quello che come dire, nella pratica avverrà, nel senso che poi l'esperienza berlinese di questi ultimi anni purtroppo ci dimostra che gli sgomberi, come dire, almeno quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi, sono difficilmente, diciamo, contrastabili. Si possono frenare ovviamente, ma l'apparato, diciamo, repressivo berlinese, tedesco, l'abbiamo visto con l'Ibig, cioè, nel senso, arriva in pompa magna e anche con strumenti tecnici proprio che portano ad avere molte difficoltà a resistere fisicamente. Però io ti volevo chiedere se sappiamo che ci sono state le elezioni in Germania, probabilmente anche diciamo, le elezioni per quanto riguarda la città, anzi lo Stato, in realtà lo Stato di Berlino, credo che se non sbaglio abbia sempre vinto l'SPD, cioè se in qualche modo tu percepisci una sorta di cambiamento, oppure sei sempre in quella lungo percorso che è iniziato diversi anni fa e che ha portato ovviamente allo sgombro dell'Ibig e di altri posti importanti come Poz, la Mautera e via dicendo, cioè nel senso non mi sembra che nulla stia cambiando a Berlino da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda le politiche istituzionali. E soprattutto anche se c'è un cambio a livello proprio di lotte e di coordinamento per contrastare o quantomeno per riuscire ad allargare il più possibile le modalità di lotta e di conflitto di risposta a questi sgomberi, ecco. Domanda un po' complessa, lo capisco, però.
Sì, me la sto dividendo mentalmente sì. In varie. Sì, ecco, la linea era caduta sulla parola poliziotti, scusate, ho sbagliato, ho fatto bene la censura a chiudere, volevo dire sbirri di merda, così abbiamo definito bene la questione, quindi ci saranno un sacco di sbirri di merda là fuori, ci sono già, perché già sappiamo da qualche giorno, quasi una settimana, il palazzo di fronte al Köpi, un gigante altissimo, che è quello dei Verdi, che non sono il partito dei Verdi, ma è tipo la CGL tedesca, sta ospitando degli sbirri fissi sul tetto, che spero gli si ghiacci il culo, che riprendono 24 ore su 24 l'ingresso del Köpi e tutte le manovre che succedono intorno al Köpi. Hanno già iniziato a fermare vari Wagen che sono stati spostati in quest'ultima settimana in altri posti per andare a vivere da un'altra parte, in sostanza. Quindi insomma già si stanno muovendo tantissimo, è iniziato a spuntare sempre di più la sicurezza privata. Sia nel palazzo di questo sindacato, sia in altre, insomma, in altri lotti in costruzione là intorno, quindi già stanno cominciando a muoversi e ci aspettiamo che saranno tantissimi nei prossimi giorni. Ora, detto questo, già rispondo alla tua domanda sulle politiche rispetto agli sgomberi. No, le elezioni non hanno cambiato nulla, anche perché il signor Andreas Geisel, che è il senatore per diciamo le politiche interne di Berlino, dell'SPD, è ancora lì, è sempre lui, e loro hanno vinto le elezioni in coalizione con altri, ha vinto una coalizione e quindi non è cambiato assolutamente niente. Lui è il fautore, se volete, un target di tutti questi sgomberi di quest'ultimo anno, e quindi non è cambiato di una virgola la politica interna rispetto a, appunto, a sgomberi e quant'altro. Il fatto è che sono chiaramente tutti asserviti al processo enorme di gentrificazione che succede in città e di tolleranza zero. Loro la chiamano riqualificazione, insomma ognuno poi dà il significato che vuole alle parole. Rispetto alla resistenza, posso dirvi che sicuramente quest'ultimo anno, potrei datarlo dall'agosto dell'anno scorso, quindi dal primo sgombero che abbiamo avuto grosso del syndicat, c'è stata un risveglio di questa resistenza, cioè gli spazi hanno iniziato a coordinarsi, a parlare di più fra di loro, anche perché vabbè, forse si poteva festeggiare un po' meno visto che col corona molti sono praticamente rimasti chiusi o quasi, e quindi c'è stato anche più tempo per beccarsi, parlare, conoscersi e trovare anche maniere diverse sia di stare in piazza che di diciamo organizzarsi a qualsiasi livello, e questo devo dire che insomma potevamo anche non evolverci, e invece ci siamo evoluti ed evolute, e questo secondo me è un grosso risultato. Ovviamente gli sgomberi militarmente sono praticamente impossibili da fermare, ma le risposte sono state interessanti, no? Parliamo anche per esempio di quella che c'è stata a giugno scorso del 94, non era uno sgombero propriamente, ma ormai lo stava diventando perché il numero di polizia e la questione della zona rossa era stata comunque messa in campo. Eppure c'è stata una resistenza importante con delle barricate di fronte al posto, e quel giorno lì lo sgombero non c'è stato, quindi qualche risultato c'è stato, e questo ci sta facendo arrivare ad oggi ad essere un pochino più forti di prima, a capire che qualche cosina si può fare, qualche risultato di piazza si può portare, e niente, quindi sicuramente la resistenza ha fatto dei passetti in avanti rispetto allo zero assoluto che avevamo prima. Ecco.
Sì, tra l'altro un anno fa è proprio il periodo in cui abbiamo cominciato a sentirci tramite questi microfoni, proprio per parlare della questione, e l'avevamo affrontata partendo da un interrogativo, ovvero dal fatto che magari questa ondata di sgomberi che si profilava all'orizzonte avrebbe potuto risvegliare una conflittualità o anche solo un movimento che sembrava, perlomeno da lontano, quantomeno sopito sugli allori di città di cultura underground, eccetera eccetera, per cui ci fa piacere sicuramente sentire che vabbè, non sappiamo se il punto di partenza era quello che avevamo immaginato, ma sicuramente il punto di arrivo o meglio il punto in cui ci si trova adesso ci sembra che abbia dello spiraglio di speranze che sia positivo, per cui insomma siamo ben contenti di sentire queste parole.
Sì, sicuramente potevamo anche darci per persi e non organizzarci, ecco. E invece così è stato, e devo dire che addirittura persone che non avrei mai potuto immaginare si sarebbero impegnate, invece le sto vedendo farlo, e soprattutto ci sono un sacco di idee nuove, di idee interessanti e di modi di riprendere alcune pratiche che pensavamo ormai erano perse, no? Per sempre, invece evidentemente c'è ancora voglia di resistere. Forse il fatto che siamo appunto sotto pandemia e ci hanno tolto tutto, ormai anche fra poco il lavoro e comunque la libertà di movimento, evidentemente ha fatto risvegliare alcune emozioni, come si dice.
Va bene, senti, ultima cosa, se ci puoi dare due link di riferimento, non so, esatto, se c'è un blog del Copi o un blog dell'Interchizionale per poter seguire le giornate.
Allora, ce ne sono un sacco, non so se riuscirete a scrivervele tutte ora che ve le dico, però magari se poi mettete sul sito lo streaming di questa telefonata, poi ve le posso copiare perché sono veramente tanti. Allora, ci sono un po' di Twitter account che a me fa schifo ma loro usano, quindi abbiamo @copyblight, scritto copyblight, poi @liebig34blight, scritto liebig34blight, e poi @interchizionale, scritto interchizionale.
Comunque se c'è lì niente, scusa, pensavo avessi finito.
Vado avanti, ve li dico tutti in sostanza. Poi ci sono dei Telegram account sempre di Interchizionale e Copi News Berlin, però si chiama in questo caso, e che quelli sono facili da trovare, e io devo dire che sono secondo me i più easy da seguire. Poi c'è l'Action Ticker, che probabilmente sarà quello che aggiornerà di più sulle azioni ora per ora, e io consiglio di seguire quello. Per il 34 ha funzionato bene ed è fuori da qualsiasi Twitter o Telegram o qualsiasi cosa, e si chiama copyblight.actionsticker con la K.org. E poi ci sono i blog, cioè il blog, il website del Copy, www.copy137.net, e poi copyblight.noblogs.org. Poi c'è anche Mastodon, se qualcuno ha Mastodon, todon.eu@copy.
Perfetto, grazie mille anche per lo spelling, per, diciamo, chiarissimo per noi analfabeti. Che dire, buona, fatecisti, in bocca al lupo, resistete, e ci teniamo ovviamente aggiornati su quello che avviene, e fategliela pagare il più possibile.
Assolutamente.
Beh, io aggiungerei anche da parte dell'info del venerdì, senza il loro consenso, il fatto che sicuramente i microfoni di Blackout saranno aperti per aggiornamenti durante il giorno stesso.
Sì, ecco, se insomma mi chiamate il venerdì mattina pomeriggio, io ci sono. Poi io chiaramente sono il venerdì sera, non potrò ancora aggiornarvi perché sono la palla di cristallo, però sì, rispetto a quei giorni lì, a come siamo messi, assolutamente potete chiamarmi.
Molto bene, microfono che gracchia, ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio, un saluto forte da Torino, e nulla, buona giornata e grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.